Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Continuiamo i versetti da 17 a 20. E Gesù gli disse: Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore. Gesù gli disse, Pietro aveva dato la sua risposta, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Dalla risposta, cioè dall'osservazione che gli fa Gesù, capiamo che Gesù stesso è rimasto meravigliato, perché Pietro ha risposto con una parola nuova. Di Gesù era stato detto che era il Signore, che era il Figlio dell'uomo, e anche altri titoli gli erano stati dati, ma questi sono nuovi. E Gesù gli dice, Beato sei tu. Riconoscere Gesù come il Cristo e come il Figlio del Dio vivente è una beatitudine. Beato sei tu. Cosa vuol dire beato? Gesù aveva detto beati ai poveri in spirito, ai mendicanti di spirito. Aveva detto beati ai misericordiosi, ai puri di cuore, agli operatori di pace, ai perseguitati per il suo nome. Questi sono beati. Adesso è beato Simone, beato, cioè vicino a Dio, unito a Lui, partecipe della luce e della grazia della divinità. Perché beato sei tu? Perché né carne né sangue te lo hanno rivelato. Le parole che hai detto nei miei riguardi, può dire Gesù, non sono tue, non sono farina del tuo sacco. Non sei tu che le hai scoperte, non sei tu che hai scoperto questa realtà, non sei tu che hai dedotto con i tuoi ragionamenti, ma hai ricevuto una rivelazione. Non sono la carne e il sangue che te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Sapere che Gesù, confessare, professare che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente, è una rivelazione. Non è un qualcosa che gli uomini possono sapere alla quale gli uomini possono arrivare, è una rivelazione. Vuol dire che il Padre stesso ha agito in te, come agisce nei piccoli. Ricordate che al capitolo 11 aveva detto: queste cose il Padre le tiene nascoste a chi è orgoglioso e superbo, a chi si vanta di se stesso, le ha rivelate ai piccoli. Allora qui vuol dire che Simon Pietro è uno di questi piccoli a cui viene fatta la rivelazione, nella carne e nel sangue, non le tue facoltà naturali, non le tue capacità, le tue esperienze, le tue deduzioni, le tue intelligenze, ma il Padre mio. Padre mio lo chiama Gesù. Finora lo aveva chiamato Padre nostro nella preghiera che ha insegnato, oppure Padre tuo quando parlava del compiere le opere buone, le opere di giustizia nel segreto, il Padre tuo che vede nel segreto. Un'altra volta aveva detto il Padre vostro che è nei cieli. Adesso lo chiama il Padre mio. È bello, così possiamo imparare anche noi che il Padre non ha gelosie. Possiamo usare tutti gli aggettivi: mio, tuo, nostro, vostro. Il Padre è davvero colui che dà la vita, che ha dato la vita a tutti. E perciò nessuno può arrogare a se stesso il diritto di chiamarlo così. Anche Gesù adesso lo chiama Padre mio, ma ci ha già abituati a conoscerlo come nostro, come tuo, quindi ciascuno di noi lo può chiamare Padre mio. Che è nei cieli, lo ripete anche qui, come nella preghiera. Cosa vuol dire che è nei cieli? C'è un luogo per il Padre? Sembra di sì. Ma questo luogo non dice un posto sulla terra, i luoghi sono sulla terra. Nei cieli. Quindi questa espressione nei cieli non vuol dire un luogo particolare, ma il fatto che lui è al di sopra di tutto e di tutto ciò che è sensibile, al di sopra e al di fuori, senza essere estraneo. Se lo possiamo chiamare nostro o mio, vuol dire che non è estraneo, anche se è al di fuori e al di sopra. Quindi il Padre è davvero mistero, ma molto bello, molto grande, molto presente. Beato sei tu. E gli dà il nome Simone, figlio di Giona. Noi sappiamo che nel Vangelo secondo Giovanni questo Simone viene chiamato figlio di Giovanni. Qui, figlio di Giona. Può darsi che Giona sia un'abbreviazione di Giovanni. Ma potremmo intenderlo anche, non è impossibile, figlio di Giona, nel senso, va bene, sì, figlio di un uomo, quindi sei legato all'umanità, anche tu, uno di questo mondo. Hai un padre e una madre. ma potrebbe essere anche un riferimento a Giona, il profeta. Quindi anche tu hai un carisma profetico, nonostante la tua incapacità o difficoltà ad ubbidire. Vi ricordate quella volta? Sulla tua parola getterò le reti, come a dire, tu non meriti tutta la fiducia perché sei un falegname, non sei un pescatore. Si era prima rifiutato, prima di ubbidire. Nonostante la tua volontà disobbediente, come Giona, profeta, nonostante la tua poca misericordia, figlio di Giona, un carisma profetico nonostante i tuoi difetti, anche nonostante i difetti della tua fede. Potrebbe essere anche questo che Gesù ha voluto esprimere o sottolineare chiamandolo figlio di Giona. Né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. È una rivelazione sapere o poter dire che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E io a te dico, assomiglia a quel io vi dico a cui ci eravamo abituati nel discorso della montagna. E con questa espressione Gesù voleva sottolineare un po' l'importanza di quello che diceva, che aveva un valore di rivelazione, un'affermazione solenne, quasi un giuramento, che assomiglia a quella parola dell'Antico Testamento nei profeti quando dicevano oracolo del Signore. E io vi dico, ma io vi dico, e anche qui, e io dico a te, ti dico a te, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. In italiano la parola, ma anche in latino e anche in greco, pietra è femminile. Pietro ovviamente è maschile perché lui è un uomo. In ebraico invece non c'è questa differenza. Kephas ha lo stesso, deve essere maschile, dovremmo dire un masso roccioso, un pietrone. Non so in italiano trovare un nome maschile per dire la pietra. Un masso. Tu sei Pietro, e su questo masso, su questo pietrone, edificherò la mia chiesa. La rivelazione che ha ricevuto Pietro lo rende sicuro, affidabile, stabile come una roccia. Vi ricordate quando, terminando il discorso della montagna, Gesù diceva: chi fonda la casa, pone le fondamenta della casa sulla roccia, quella casa resta stabile. Chi pone le fondamenta sulla sabbia, quella casa ha poca fortuna. È proprio questa roccia su cui si può costruire, su questa pietra. Questa pietra che allora è Pietro, ma non Pietro in quanto è lui, ma in quanto ha manifestato e ha ricevuto questa fede in Gesù Cristo, figlio del Dio vivente. Tu con questa tua fede sei una roccia su cui si può costruire la casa. Su questa pietra edificherò la mia chiesa. Su questa fede che tu hai ricevuto come rivelazione. Io edificherò, non tu edificherai. Io edificherò la mia chiesa, non tua. Dobbiamo fare attenzione a questi piccoli particolari e anche al particolare che Gesù dice edificherò. È un futuro. Quando? Non subito. Non dice io edifico. Finché Gesù è vivo, è lui la pietra angolare, è lui la roccia su cui si costruisce. Edificherò in futuro, più avanti. Intanto rimani saldo in questa fede, intanto rimani discepolo. Poi io edificherò la mia chiesa, mia, è di Gesù. Chiesa cosa vuol dire? In greco la parola chiesa traduce un termine ebraico che era adoperato per dire l'assemblea del popolo di Israele. Quando il popolo di Israele si riuniva o per far festa o per ascoltare la parola, la lettura della legge, o per celebrare le lodi di Dio o gli avvenimenti nelle grandi feste, o per lodare con il canto dei salmi, o per rinnovare l'alleanza con Dio, il popolo veniva chiamato e quelli che venivano a stare insieme in modo visibile era l'adunanza, chiamata con un termine tecnico, io in ebraico non me lo ricordo, ma c'è un termine tecnico particolare. Bene, quel termine è tradotto in greco e poi in latino e poi in italiano con chiesa, ecclesia, ecclesia in latino, chiesa in italiano. In ebraico vuol dire persone chiamate fuori dalla massa, quelli che rispondono alla chiamata e si radunano. Non tutto il popolo quando rimane sparso, ma quelli che chiamati vengono e si raccolgono. Quello è così la mia chiesa, quelli che vengono quando li chiamo e si radunano per stare insieme. Quindi non è più la chiesa antica del popolo di Israele, quella, ma la mia. Quindi quelli che rispondono alla chiamata di Gesù, una nuova assemblea chiamata da Lui. E Gesù era capace di chiamare, anche quando è stato, ieri abbiamo sentito, Gesù li chiamò. Ha chiamato la folla per ascoltare un suo discorso, poi in un'altra occasione ha chiamato i discepoli perché vengano vicino a lui ad ascoltarlo. Li chiamò, quindi lui è abituato a chiamare. La Chiesa è l'assemblea formata da quelli che rispondono quando lui chiama. Su questa pietra edificherò la mia chiesa. Quindi la chiesa chiamata da Gesù starà salda come un edificio su questa pietra, cioè su di te che vivi questa fede, su di te con questa tua fede in me. Potremmo tradurre così. E continua Gesù, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Perché Gesù pensa alle potenze degli inferi? Ha davanti la costruzione del Tempio del Dio Pan, che è lì bello in vista sulla roccia. Era proprio in quella regione, ve lo ricordate da stamattina. Sono le potenze degli inferi, presenti in queste idolatrie. Le potenze degli inferi non prevarranno, sono le forze nemiche alla fede in Gesù, alla fede che dice tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E le forze nemiche sono sempre in azione, sono scatenate dentro e fuori del cuore dell'uomo. Gli uomini le sentono presenti dentro di sé, perché non sempre hanno facilità a credere, a professare la fede in Gesù, Figlio di Dio, perché questo può costare, anzi costa un allontanarsi dal mondo che li circonda, dalle credenze a cui anch'essi hanno aderito fino a quel momento. Costa un, diremmo noi, continuare a pronunciare e a vivere le promesse battesimali. Quindi rinunciare alle credenze, alle idee, alle sollecitazioni del mondo e nel quale lavora il principe di questo mondo, nel quale lavora Satana, le potenze degli inferi, per aderire, anche se costa la croce, aderire a Gesù. Sono sempre scatenate dentro e fuori, dall'esterno e dall'interno l'uomo ha da lottare. Ricordate quando aveva parlato della casa costruita sulla roccia, cosa succedeva? Soffiarono i venti, cadde la pioggia, strariparono i fiumi, le potenze degli inferi si abbattono su quella casa e non cadde, si abbattono sulla chiesa ma rimane in piedi. Come facile ricordare, come abbiamo visto quando l'anno scorso, quando erano sulla barca nel lago e entrava l'acqua, c'era già dentro l'acqua, erano tutti bagnati, Gesù dormiva, quella barca non è affondata, c'era lui. Non prevarranno. E allora qui ci possono venire in mente molte storie o vite di martiri. Contro di loro si sono abbattute le forze nemiche, si sono scatenate le potenze degli inferi, ma essi sono rimasti fedeli, nonostante le torture e la morte, come Stefano, il primo, e poi tutti gli altri dopo di lui. Le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Quindi questa fede manifestata, pronunciata da Pietro, questa rivelazione che lui ha detto ad alta voce, è fatta per chi rimanga anche nel nostro cuore e sulla nostra bocca, che anche noi la accogliamo e la pronunciamo, come l'ha pronunciata Simone, figlio di Giona. A te darò le chiavi, a te, perché a te? Perché tu porti la rivelazione del Padre, perché in te è presente questa rivelazione. Darò, anche qui è futuro, non subito, non te le do adesso, le chiavi del Regno dei Cieli. Adesso che Gesù è ancora su questa terra, le ha lui le chiavi del Regno. Le darò a te. Quando? Bella domanda. Quando gliele darà? Quando Gesù sarà morto e risorto. Quando questa fede che Pietro ha pronunciato diventerà più chiara anche per lui dopo che ha visto Gesù in croce e dopo che lo ha visto risorto. Ti darò le chiavi quando avrà ricevuto lo Spirito Santo. Lo stesso Spirito che muove Gesù adesso lo riceverà anche Pietro e lo riceveranno tutti. Per cui è proprio allora, quando riceveranno lo Spirito Santo tutti gli apostoli, Gesù potrà dire: a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi non li perdonerete resteranno da perdonare. Allora avranno le chiavi del Regno dei Cieli, saranno in mano della Chiesa, non della Chiesa così in genere, ma degli apostoli nella Chiesa. Quando riceverai lo Spirito Santo, a te darò le chiavi del Regno. Cosa servono le chiavi? È un'immagine. Servono ad aprire un ambiente che è chiuso, la cui porta è chiusa. Serve aprire per far entrare. Oppure serve a chiudere quando qualcuno viene mandato fuori. E allora ricorderete che quella volta, lo dirà più avanti in una parabola Gesù, dalla sala delle nozze uno verrà mandato fuori perché non ha accettato la veste nuziale. Si riteneva a posto, diverso dagli altri, migliore degli altri, senza umiltà. Allora è stato mandato fuori, allora la porta va chiusa alle sue spalle, che resti fuori. Ma di solito serve per aprire. Nel Regno dei Cieli dovranno entrare tutti. Gli invitati alle nozze, se gli invitati non accettano, andate sulle strade, nei crocicchi, chiamateli tutti, obbligateli a entrare, anche quelli che non ne hanno diritto, tutti. Dopo, casomai, uno lo si vede e lo si porta fuori. Ma ecco le chiavi del Regno. Il Regno è aperto per tutti, le chiavi lo aprono. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e anche viceversa, ciò che scioglierai, legare e sciogliere. Come dire, tutto ciò che tu farai è fatto da Dio. Ancora, anche stavolta, anche qui Gesù lo dice al futuro, non subito, non oggi. Avrai bisogno di ricevere lo Spirito Santo, perché non legherai e non scioglierai niente a capriccio, ma solo con la luce e la grazia e la forza dello Spirito Santo. Agirai con lo Spirito di Dio, quindi avrai autorità divina. Dio agirà per mezzo tuo, perché se è legato nei cieli vuol dire che è approvato, fatto da Dio. Fare, disfare sulla terra dove vivono gli uomini, ma Dio lo prende per buono quello che tu farai, quello che tu disfarai. Naturalmente qui, oggi, Gesù usa i verbi tutti al futuro. Quindi Pietro deve essere ancora a scuola di Gesù per imparare per il momento buono che verrà, quando Gesù le chiavi gliele dà e quando potrà cominciare a sciogliere e a legare a nome di Dio. Gesù non specifica, dice tutto ciò che legherai, tutto ciò che scioglierai. Quindi davvero è lasciato campo allo Spirito Santo che illumini su cosa vuol dire questo tutto. E lo Spirito Santo illuminerà la Chiesa lungo i secoli. Ed è per questo che la Chiesa è ancora in piedi anche oggi, dopo 20 secoli di tempeste, di burrasche, di straripamento di fiumi, eccetera, eccetera. Dopo 20 secoli di scatenamento delle potenze degli imperi, che hanno cominciato subito e sono ancora in azione, le potenze degli imperi. Però la Chiesa è ancora in piedi, ha ancora le onde dentro la barca, però è ancora viva ed è ancora attiva nel mondo, sta ancora portando la luce di Dio e il suo amore agli uomini. Allora ordinò ai discepoli, Gesù ha finito di parlare a Simone figlio di Giona, adesso ordina ai discepoli che erano presenti, che hanno assistito alle parole di Simone e hanno assistito alla risposta e alle promesse di Gesù. Ordinò ai discepoli, quindi a tutti, di non dire ad alcuno, mantenere il segreto, che egli era il Cristo. È lo stesso comando che Gesù aveva già dato ai demoni, ricordate? Quindi qui paragona i suoi discepoli ai demoni. Come mai? Dà loro lo stesso ordine. La rivelazione del Padre non va anticipata dall'uomo. Se il credere che Gesù è il figlio del Dio vivente è una rivelazione del Padre, lasciamo che sia il Padre a rivelarla anche agli altri. Noi non l'anticipiamo con la nostra voce di uomini umani. Quando avremo lo Spirito Santo, allora potremo, perché sapremo anche discernere il momento giusto, il tono di voce giusta, l'occasione adatta per portare questa rivelazione a qualcuno. Si rischierebbe da una parte il fanatismo, dire ah io so e io ti dico perché io so. E dirlo in questo modo è peggio che non dirlo. Dall'altra si evita il plagio. Dio mi ha detto di dirti che. Questo è un modo di plagiare le persone, rovinarle e impedire loro di arrivare alla fede. È uno scandalo. Come se il fatto che Gesù è figlio di Dio te lo dice un demonio, tu cosa pensi? Può essere la verità quella parola, ma te l'ha detta con spirito di menzogna. Quindi spirito magari di vanità o di paura, ti fa venire paura di Dio, ti fa venire di tutto contro di Lui, è peggio che se non l'avessi saputo. L'uomo deve scoprire da solo. Gli fai vedere le opere di Dio, gli fai vedere la tua obbedienza a Gesù, glielo fai vedere con la tua vita. Gesù stesso ai discepoli non aveva mai detto io sono il figlio di Dio, ma ha fatto delle azioni dalle quali potevano capire da soli. Quindi è da come i discepoli vivono che gli altri possono capire, possono avvicinarsi alla verità. Gesù ha fatto vedere con la sua vita, con i suoi gesti, i suoi atti di fede, con la sua preghiera, ha fatto vedere chi è Lui, come si comporta Lui col Padre. Vi ricordate quando ha distribuito i pani? Gliel'ha messi in mano ai discepoli. Prima cosa ha fatto? Ha reso grazie. Ecco il rapporto che Lui ha vissuto e vive e sta vivendo continuamente col Padre. Da questo i discepoli potrebbero, non solo i discepoli, la gente può capire, ma chi è che parla così con Dio? E capiscono, forse non sanno arrivare alla parola figlio, ma capiscono che è uno che ha intimità con Dio, col Padre, e il Padre lo ascolta, perché vede il miracolo. Quindi a Gesù preme che i discepoli evitino il fanatismo e che evitino di plagiare la gente, che è facile farlo anche senza volerlo, con tutte le buone intenzioni, ma le buone intenzioni possono rovinare. I discepoli faranno vedere con la loro vita umile, fedele, con la loro carità, la loro pazienza, che Dio è in loro e si serve di loro, come faceva Gesù. Ordinò ai discepoli, non raccomandò, ordinò, molto più forte, non li esortò, ma ordinò, è un comando preciso, di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Non perché è una bugia, è la verità sacrosanta, rivelazione dal Padre, ma se lo dicono loro, chissà come lo ricevono gli uomini. Viene impedito all'uomo di arrivarci da solo, perché quando uno ci arriva da solo, allora diventa una fede piena, completa, efficace e durevole e duratura. Altrimenti è solo un qualcosa che si sa con la testa, ma che non cambia la vita. Ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Forse per questo che tante volte la Chiesa, l'autorità nella Chiesa, i pastori della Chiesa hanno difficoltà a dire sì in quel posto quei messaggi, quelle rivelazioni, quelle apparizioni sono molta difficoltà. C'è quest'ordine di Gesù, perché come uno, come prende uno che dice c'è questo messaggio, come lo prende quelli che lo odono? Diventa un plagio? Diventa un qualcosa che suscita fanatismo? È molto difficile. Per questo ringraziamo il Signore che i nostri pastori sono super prudenti. È bene che lo siano. Perché se noi prendiamo tutti i messaggi come Vangelo, come rivelazione, diventiamo... Lo si vede, tanta gente è disorientata, non sa più quale messaggio prendere, che ce ne sono tanti. Non sa più se aver paura o non averne. Non sa più, anche in questi giorni è venuta una persona che ho capito, dico, sta tranquillo, mi dice a me adesso. E tutti questi, si può dire, rivelazioni e messaggi lasciamoli in un angolo per il momento. Non che non siano validi, che non siano buoni, ma non tutte le persone sono in grado di coglierle nel modo giusto. Per cui la prudenza ci vuole, non solo perché il messaggio non sia autentico, ma anche perché la gente che lo accoglie non è pronta. E lo accoglierebbe in modo che li distoglie dalla vera fede. Sia lodato Gesù Cristo.